le donne potrebbero investire diversamente, appunto, e va ad impegnare ulteriormente il loro tempo, le relega insomma al fatto di essere mamme e mogli e un po' meno donne. E credo che sia altrettanto politica quando un presidente del Consiglio si permette di dire che serve un soldato per ogni bella donna, riducendo il tema della violenza sulle donne oltre che a una battuta di dubbio e di squallido gusto, assolutamente anche a un fatto puramente estetico. Quindi credo che il tema in questione abbia bisogno di un maggiore approfondimento. E un'ultima cosa che volevo dire, una precisazione di una cosa che diceva il consigliere Voccia: io non credo che si possa parlare di questione di genere dando la parola alle donne, credo che si debba parlare di questione di genere facendo confrontare i due sessi, perché la parità di genere non potrà mai essere raggiunta se in ambito elettorale si formano le quote rosa e in ambito di un qualsiasi dibattito, malgrado l'impegno che diciamo la società maschile mette anche nel affrontare il tema, non credo si potrà mai effettivamente arrivare a un dibattito serio e pulito sulla parità di genere se ci si confronta sempre su due piani diversi, cioè sul fatto che gli uomini si mettono da parte e lasciano parlare le donne. Le donne tra di loro sanno parlare e sanno spiegarsi piuttosto bene, quindi è necessario che ci si ascolti e ci si confronti reciprocamente. Quindi spero che dal pubblico ci siano interventi anche di uomini, perché ritengo una cosa fondamentale al fine di poter appunto affrontare la tematica di genere. Io mi fermo qui e insomma ascoltiamo gli interventi. Grazie.
Grazie. Consigliere Di Girolamo, si riferiva ovviamente al Presidente del Consiglio Berlusconi, non al Presidente del Consiglio Comunale. Il Sindaco aveva capito che ero io che avevo detto una cosa del genere, quindi meglio sgombrare il campo da questo equivoco. Consigliere Zonetti.
Buonasera a tutti, avevo chiesto al Presidente di posticipare il mio intervento a dopo l'intervento dei ragazzi, però se vuole posticipiamo, se no parlo adesso.
Come lei vuole, potrebbe
anche vincere. Io preferirei parlare, lasciare spazio
ai
ragazzi e
alle
persone che intervengono da fuori del Consiglio Comunale, grazie.
Va bene, se non ho altri interventi dei consiglieri posso aprire il dibattito invocando praticamente il discorso che il pubblico potrebbe intervenire e fare delle domande alle ragazze oppure le ragazze e il ragazzo ovviamente, quindi il ragazzo inteso in senso generale, che vogliono dire qualcosa prima dell'apertura del dibattito, vogliono spiegare qualcosa all'assemblea oppure preferiscono rispondere a delle domande. Rispondete a delle domande. Qualcuno che vuole intervenire? Invito la persona che interviene a presentarsi. Prego.
Buonasera a tutti, sono Annalisa Grilli, consigliera comunale dei giovani e parlo a nome di tutto il Consiglio Comunale dei Giovani. Proprio a sottolineare il fatto che questa tematica non è una tematica politica, siamo tutti uniti nel dissenso verso questa piaga sociale. E a nome di tutto il Consiglio, femmine e maschi, vogliamo farvi complimenti perché siete state veramente brave, avete affrontato questa tematica nella maniera più completa possibile e ringrazio anche l'istituzione Solidea e l'amministrazione comunale che avete permesso questa serata e quindi questo confronto e soprattutto il fatto di aver portato in auge questa tematica, questo problema che troppo spesso non viene affrontato dalle istituzioni ma in generale. Quindi grazie a voi ragazzi per essere veramente brave, continuo a farvi i complimenti e grazie a voi.
Grazie a lei, mi fa piacere infatti vedere tra il pubblico tanti consiglieri comunali facenti parte del Consiglio Comunale dei Giovani. Altre persone che vogliono intervenire? Prego. Ringrazio ovviamente il signor Mimmo Iardino, il messo comunale, che è di grande ausilio sempre, ma anche in questa occasione. Prego.
Allora, buonasera, io mi chiamo Alessandra Maggi e vabbè, nuovamente faccio i complimenti alle ragazze e al ragazzo della terza D per il filmato. Sono una studentessa del liceo Bertini, quindi ringrazio l'istituzione Solidea per averci dato l'opportunità di approfondire questo tema. Ma la cosa che mi preme di più è capire perché spesso ci si tende ad accanire contro gli stranieri. Io sono giorni e giorni che accendo il telegiornale e non faccio altro che sentire questo accanimento nei confronti degli stranieri. Ok, lo stupro di gruppo, però c'è sempre lo straniero, c'è il rumeno di mezzo, c'è il rom di mezzo. E il consigliere Ardita ci diceva Non è un discorso politico né di destra né di sinistra, ma è necessario capire che chi viene in Italia deve comportarsi bene. Tutti i cittadini italiani nati in Italia o venuti a vivere in Italia devono comportarsi bene, non solo quelli che arrivano, ma anche quelli che ci sono nati. Quindi credo che sia il caso da parte delle istituzioni, ma anche da parte di noi cittadini, renderci conto che non è una questione di genere né di razza, è semplicemente una violenza che viene portata avanti contro un essere femminile, ma anche contro qualsiasi altro essere vivente. Per questo motivo credo che comunque sia giusto sottolineare soltanto la violenza, non chi la fa né verso chi.
Grazie. Grazie del suo intervento. Prego.
Valentina Vecchio, volevo tenere a precisare i motivi della realizzazione di questo video, soprattutto non a livello politico per chi fa violenza o chi riceve violenza, semplicemente perché come nuova generazione vogliamo dare una spinta, vogliamo fare un passo avanti per quella che sarà, spero, in futuro una svolta, perché le donne sono state spesso, anzi diciamo per millenni, perseguitate e ritenute inferiori rispetto al genere maschile. Quindi credo che attaccare la tematica del razzismo, la violenza delle donne, sia abbastanza azzardato. Tenevo solo a precisare che ciò che spinge noi ragazzi a fare una realizzazione di questo genere non è una motivazione politica, ma prettamente sociale, perché vogliamo che in futuro la donna sia considerata come essere umano, essere vivente, con i propri diritti e con la capacità di relazionarsi, di non essere soppressa sia a livello psicologico che fisico.
Grazie, grazie del suo intervento. Altri interventi? Consigliere Zonetti.
Grazie Presidente, e di nuovo buonasera a tutti. Il mio intervento si vuole focalizzare su due aspetti in modo particolare. Innanzitutto ringrazio i ragazzi del Pertini che hanno fatto questo lavoro, come ringrazio per la presenza tutti i consiglieri, tutti i componenti del Consiglio Comunale dei Giovani, che con la loro presenza dimostrano comunque le motivazioni che l'hanno spinti a questo impegno istituzionale e la sensibilità nei confronti di tematiche come quella che affrontiamo questa sera. E voglio sottolineare anche come il lavoro fatto dai ragazzi del Pertini rappresenti, secondo me, il meglio della creatività giovanile che questi ragazzi possono offrire. Spesso e volentieri i giovani vengono, ne parlo oltre da consigliere comunale, da delegato alle politiche giovanili, quindi da esperto del settore da questo punto di vista, vengono spesso tacciati di qualunquismo, di insensibilità o comunque di non essere sensibili alle tematiche dell'attualità e alle tematiche sociali in modo particolare. E spesso e volentieri il termine giovane viene sempre più avvicinato a fenomeni come il bullismo, a fenomeni come la violenza. Io devo dire che questa sera dimostriamo in qualche modo anche l'esatto contrario, che i giovani hanno invece una forte sensibilità. E spesso e volentieri siamo noi, più adulti, che non sappiamo cogliere la sensibilità giovanile e non la sappiamo portare a frutto. Nel momento in cui un'iniziativa del genere viene fatta, vediamo come c'è un connubio tra giovani, istituzioni e scuola, che è un altro elemento importante per sottolineare e trattare temi sociali come quello della violenza sulle donne. Mi trovo poi d'accordo con alcuni interventi per cui non è tanto importante chi compie la violenza sulle donne, quanto è il problema della piaga che essa stessa rappresenta, in qualche modo. E quindi, spesso e volentieri, soprattutto negli ultimi tempi, su questo discorso c'è chi invoca il ricorso a maggiore sicurezza, a misure di sicurezza sempre maggiori. che sicuramente sono utili per prevenire magari questi fenomeni, ma io penso che oltre alle misure repressive per prevenire fenomeni del genere, essendo fenomeni sociali purtroppo, occorre anche fare degli interventi di natura culturale. Bisogna affrontare l'argomento alla base, quindi in qualche modo affrontarlo dal punto di vista culturale, e partire proprio dalle scuole nel trattare questi argomenti penso che sia un modo per creare consapevolezza nei giovani e quindi nei futuri cittadini. Io quindi spero, anche il mondo della scuola in questi ultimi giorni è stato, diciamo così, lambito purtroppo da fenomeni di violenza sulle donne, cioè l'episodio, se non ero, scusate se magari mi posso sbagliare, penso a Trento, di una ragazza molestata, violentata dai suoi compagni di classe. Altri fenomeni ci sono stati anche nella capitale qualche settimana fa. Questo è gravissimo laddove anche non c'è stato forse il controllo anche dell'istituzione scuola da quel punto di vista. Sono cose che bisogna da questo punto di vista estirpare anche e soprattutto dal punto di vista culturale, dal punto di vista proprio sociale. La politica in questo può fare tanto e deve fare sicuramente di più di quello che ha fatto fino a questo momento. E parlo della politica con la P maiuscola, no le beghe che ci possono essere fra maggioranza e opposizione su queste tematiche. La politica in senso unitario, in senso trasversale. Voi considerate, in Italia, abbiamo pure riflettuto sui dati, no? Che sono apparsi nel DVD, in Italia, se non ero il diritto di famiglia, il Presidente magari mi può dare una mano, è stata approvata nel 75 la riforma del diritto di famiglia. E che era una riforma comunque all'avanguardia rispetto a quegli anni, eppure fino al 1996 la violenza sulle donne è stata considerata come reato contro la morale, termine un po' astruso per non dire niente. Soltanto nel 96 il Parlamento ha tramutato la violenza sulle donne da reato contro la morale a reato contro la persona, dando la possibilità poi di perseguire in modo adeguato coloro che si macchiano di tale reato. Quindi gli strumenti per cercare di reprimere questo fenomeno ci sarebbero anche, no? La legge c'è che ci permette in qualche modo di reprimere questo fenomeno. Manca, la politica forse fino a questo momento non ha agito sulla prevenzione sociale e culturale del fenomeno stesso. E qui è che la politica deve intervenire con maggiori risorse nei confronti di quell'associazione come Solidea che si occupa di questa di questa istituzione come Solidea che si occupa di questa tematica, ma anche nei confronti di quelle diciamo così, ci sono anche associazioni ovviamente che si occupano dell'argomento, quindi un aiuto da parte dello Stato con risorse per poter in qualche modo prevenire dal punto di vista culturale e sociale. Questo penso che sia un compito della politica, al di là di tante chiacchiere che spesso vengono fatte sui mass media su questa tematica, dove tutti sono pronti in qualche modo a parlare senza arrivare poi ad un risultato. Comunque concludo questo mio intervento. E ancora ringraziando i ragazzi che si sono occupati di questa tematica. Grazie.
Grazie a lei. Volevo però ricordare che i ragazzi, oltre ad essersi occupati di questa tematica e aver sensibilizzato e portato in aula questo importante lavoro, non dimentichiamo che hanno devoluto anche il premio a una casa famiglia, come l'ha definita Presidente?
Degli ospiti del centro Solidea che esce dal centro per ricominciare a vivere. Quindi loro contribuiranno alla rinascita della donna.
Quindi non dimentichiamo questo grandissimo atto di generosità fatto dai giovani, che è una cosa veramente importante. Ci danno forse delle lezioni sotto certi aspetti. Ci sta la signora. Un attimo solo, il consigliere Boccia voleva chiarire un punto e poi diamo subito la parola a lei. Consigliere, prego.
Grazie Presidente. Soltanto per chiarire l'aspetto quando io mi riferivo al legislatore, perché sostengo ancora oggi, e lo confermo, che la violenza è violenza. E nel caso della violenza che la donna subisce, lo subisce due volte. Non subita la violenza e poi è finita. No, signori cari, signore, quando una donna subisce una violenza, in quel momento a livello fisico subisce la violenza e a livello mentale. Voi immaginate a distanza di 3 mesi in un procedimento penale, in tribunale, la stessa donna che ha subito la violenza risubisce nello stesso momento ulteriore violenza. Ecco perché io mi riferivo al legislatore. Trovare quei meccanismi che la donna che ha subito la violenza bisogna fare in modo che non ne subisca un'altra. Questo è il punto secondo me focale, perché se non si riesce a comprendere questo, ci avevamo capito poco, un po' tutti quanti. Quando io mi riferivo alla disparità che le donne subiscono a livello economico in un'impresa, io sentivo Serefano, non mi ricordo se era anno zero, ma in tutte queste trasmissioni, e che una segretaria di nome Polverini, non dico la sigla per carità, e lei proprio su questo si batteva. Non è più possibile che un uomo in una stessa fabbrica, lo stesso lavoro, prende 1.000 euro al mese, la donna che gli sta a fianco, che fa lo stesso lavoro, ne prende 750, anche questa è violenza. E poi teniamo presente un'altra cosa, che la donna in sé per sé ha ben 3 ruoli che sviluppa. Sviluppa come madre, come moglie, come lavoratrice. E allora voglio dire, se noi non diciamo ai nostri legislatori, guardate che qui le cose non possono più andare avanti così, ci dovrebbe essere un coro generale su questo, ma principalmente io ritengo ancora più giusto che la donna ha avuto una violenza corporale non la riabbia nel processo penale che poi dovrà andare a svolgere. Questo per me è fondamentale. Ecco, volevo chiarire questo aspetto. Grazie.
Grazie. Prego, signora, chi ha chiesto la parola?
Angela Ronchini, mamma. Allora, io volevo chiedere ai ragazzi, il video era bellissimo, ovviamente, perché non avete toccato alla fine, bastavano poche parole, dell'unico problema, dell'unico deterrente che alla violenza può dare una grossa botta, che è la certezza della pena. Non possiamo, voi dovreste per primi battervi perché chi commette questi reati, reati violenti, reati contro la persona, che sia la donna in particolare, perché non è stato toccato questo. Voi avete citato il 96, quando il reato da violenza contro la morale è diventato reato contro la persona, ma qualcuno di voi sa perché questo reato è stato cambiato? Perché la Cassazione, pochi mesi prima, aveva emesso una sentenza pari a quella della Reggiani di poco tempo fa, in cui diceva che una donna che portava i jeans non poteva essere violentata perché doveva esserci la volontà di spogliarsi. Per cui volevo sapere da voi ragazzi cosa pensate, cosa chiedete alla magistratura, perché dell'esercito non abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di una certezza della pena perché è l'unico deterrente a questi reati. E volevo sapere perché questo argomento non l'avete affrontato. Grazie.
Allora, per come stanno le cose adesso sembra sinceramente grottesco mettere nella speranza, comunque la parte finale del video, avendo un senso logico, sta a rappresentare la speranza, la possibile rinascita e anche la riuscita che la donna può avere nella società, nella vita. Quindi mettere la pena che il violentatore comunque avrà mi sembra veramente inutile, ridicolo, anche perché abbiamo visto soprattutto recentemente che la pena è fine a se stessa, nel senso che dopo poco stanno fuori che no, cioè la violenza, a parte la violenza rimane, comunque cioè, affrontando appunto il lato psicologico, abbiamo cercato di affrontare il lato psicologico già dal ballo, dalle foto della donna dopo che ha subito la violenza. Alla fine, secondo me, la pena che viene inflitta allo stupratore, al violentatore, è irrilevante, in quanto, non lo so in prima persona, ma penso che non so quanto mi farebbe stare meglio, relativamente forse, ma alla fine la violenza rimane addosso, come in ogni tipo di violenza.
grazie. Sì, un attimo, prima concludiamo magari gli interventi dalle persone e poi possono riintervenire i consiglieri comunali. Ha chiesto la parola, prego.
Buonasera a tutti, Risto Gilda, consigliere comunale giovanile. Allora, anticipando che i ragazzi che hanno prodotto il video sono compagni di classe e sono emozionatissima e contentissima, e non ci sono parole per esprimere quello che hanno rappresentato con questo video. Penso che non ci sarebbe mai stato un modo migliore. Per quello che ho sentito stasera riguardo alla faccenda che la violenza delle donne non è un problema politico, io invece penso che sia un problema politico, ma la politica non è destra o sinistra. A me hanno insegnato che la politica significa benessere per la città. La comunità deve essere tranquilla e deve vivere bene, e visto che la donna fa parte della comunità a tutti gli effetti, penso che tutelarla sia necessario, e quindi si riporta comunque a un problema che riguarda la politica. E poi ho sentito anche parlare del fatto dello stupratore straniero e tutto il resto. La donna non è italiana, la donna è di tutte le razze, anche lo stupratore, perciò non penso che sia più grave se uno straniero fa violenza o se un uomo italiano in questo caso. E con questo volevo chiudere qui e dire che i miei compagni sono stati strepitosi e anche la nostra professoressa, e grazie all'istituzione Solidea per la possibilità. Buonasera.
Grazie a lei. Prego, replica.
No. Un aneddoto comunque riguardo alla realizzazione del video, che è una delle cose che ha fatto nascere di noi, diciamo, anche una sorta di rabbia iniziale, perché prima di stendere il progetto abbiamo discusso e ci siamo confrontati riguardo l'argomento, è stato appunto il fatto di mischiare il razzismo nell'ambito della violenza verso una donna, in quanto una frase che spesso ci è capitato di sentire personalmente a noi, la classica frase di quando magari c'è lo straniero che stupra l'italiana, andassero a stuprare le donne al paese loro, che è una frase che penso che da donna è veramente vergognosa, anche umiliante, perché io penso che l'uomo sensibile, non l'uomo che appunto ti interessa, all'uomo animale, se vogliamo definirlo così, non dovrebbe assolutamente dire una frase del genere, in quanto, come hai detto tu, la donna è donna, non ci dovrebbe essere la distinzione fra la donna est e la donna ovest. Infatti nel video abbiamo cercato di rappresentare e raccontare ogni realtà, perché secondo me l'uomo italiano che sente lo straniero ha stuprato la donna italiana dovrebbe schifarsi nello stesso modo in cui l'uomo italiano stupra magari dentro casa, o comunque fa in modo che la sua donna subisca una violenza anche in Italia. Quindi la donna andrebbe difesa a prescindere come essere umano e dopo appartenente alla propria cultura. Questa era la rabbia che ci è nata proprio dentro quando abbiamo deciso di realizzare il lavoro e da qui abbiamo buttato giù tutto il vario video.
Grazie. Sì. Prego.
Buonasera. Buonasera a tutti, sono Francesca Radicchi, consigliere comunale dei giovani. E io volevo chiedere, a proposito della ragazza stuprata qui alla Dispoli la notte di Capodanno, al comune se era possibile costituirsi parte civile del processo di questa ragazza, dato che comunque Zonetti ci ha detto nello scorso consiglio comunale che vengono pagate le spese legali a questa ragazza, era un gesto carino anche costituirsi parte civile.
Grazie, risponde il sindaco, penso sia già stato fatto comunque.
Sì, noi abbiamo dato sia l'assistenza, tanto quella psicologica e quella legale, pur nel rispetto chiaramente totalmente della privacy, nel senso abbiamo offerto una disponibilità, lasciando poi a loro la... E poi la costituzione di parte civile è già decisa, quindi seguiremo da vicino il problema e tutte le evoluzioni.
Grazie. Un altro intervento?
Sì, buonasera, sono Elio Bargigli, mi occupo di disciplina da combattimento e sono il presidente di un'associazione, la Dispolana, che ha promosso il 13 gennaio del 2008 il progetto Difesa Donna, che con ogni probabilità ripeterà l'esperienza il prossimo 8 marzo, che fatalità accade poi oltretutto di domenica, quindi una giornata particolare per noi, per la nostra cittadina e per tutte le donne. Qualcuno ha parlato di cultura, io vorrei tornare su questo argomento. Io credo che i ragazzi, ai quali io non posso che associarmi al grande coro dei complimenti che avete ricevuto, hanno un insegnante eccezionale, e questo insegnante naturalmente ha trasmesso loro cultura. e loro stessi con il loro video hanno trasmesso a tutti quanti noi cultura. Ora, io ricordo ai tempi del liceo, quindi qualche annetto fa, una frase di Antonio Gramsci, che era stampata sul muro, in cui diceva: istruitevi perché avremo bisogno di tutta la nostra cultura. Ecco, proprio a fronte di tutto questo, io credo che anche la protezione, l'autoprotezione, il capire quando l'aspetto preventivo ha una valenza superiore a quello che può offrire l'aspetto reattivo, sia importante dal punto di vista culturale. Ossia, una donna deve imparare, deve apprendere quegli elementi che sono comunque propri affinché una valida difesa personale, quando parliamo di difesa personale vi prego di non confondere quelle che sono le discipline marziali, discipline da combattimento, stiamo parlando di integrità, stiamo parlando di prevenzione, quindi torniamo all'aspetto culturale, cerchiamo di rendere le donne edotte affinché queste cose si possano prevenire, perché noi abbiamo due grossi obiettivi, un primo obiettivo che è a lunghissima scadenza, e quindi quello può coinvolgere tutti gli aspetti politici, può coinvolgere gli aspetti diciamo più legati a una cultura a lungo termine e che comunque potrà dare i frutti comunque fra parecchio tempo, ma c'è anche qualcosa che possiamo fare nell'immediato, che è prevenire, e questo soltanto una adeguata preparazione e una propensione, un desiderio di tornare ad alcuni schemi, di meditare, di prepararsi mentalmente e di non affrontare l'argomento come l'italica abitudine che si ha, tanto a me non può succedere, perché può succedere purtroppo, e questo è un dato drammatico che stiamo sperimentando, stiamo vivendo adesso, nonostante l'omicidio Reggiani, nonostante quanto accaduto poi a Guidonia, abbiamo sperimentato poi il bruciare l'individuo semplicemente perché era extracomunitario per fare una bravata, e poco tempo fa nuovamente un'ulteriore aggressione ai danni di una giovanissima, quando tutti si sarebbero aspettati che le cose si sarebbero per un attimino calmate in attesa poi magari di vedere scoppiare nuovamente la bomba, invece è uno tsunami, è stata un'onda anomala che ha iniziato e poi ha progredito in senso drammatico, quindi il nostro appello è quello di continuare a distruire e continuare a distruirvi voi stessi. Grazie.
Grazie a lei. Condivisibile il suo intervento, però non dimentichiamo, e questo è stato posto in evidenza anche nel video, che la violenza avviene anche all'interno delle mura domestiche, soprattutto, quindi è una questione di cultura inteso in quel senso. Questa è la cosa importante, questi sono i casi eclatanti che ci riferisce la televisione, che sono terribili, fanno accaponare la pelle, ma non dimentichiamoci la violenza che viene subita all'interno delle mura domestiche. Chiesto la parola, prego.
Salve, io sono Veronica Corazzo, ho 21 anni e volevo intervenire anche a proposito di una discussione che ho avuto recentemente con un ragazzo, nel senso che è uscito fuori questo argomento e questo ragazzo mi dice: però voi ve la cercate, e questo proprio non deve, cioè non sta né in cielo né in terra, e per questo io dico, noi dobbiamo partire. Sono d'accordo sulla pena, sono d'accordo sulla preparazione nostra di difesa, sono d'accordo su tutto, ma dobbiamo partire prevalentemente dalla radice, cioè dall'educazione, dalla preparazione che hanno queste persone, cioè che noi ce la cerchiamo non esiste, perché io sono libera di vestirmi come voglio, ma nessuno dà il diritto di mettermi le mani addosso, per niente. Perché magari sono più debole fisicamente, però sono una persona tale quale a te. Quindi questo è proprio una cosa che mi fa rabbrividire. Non voglio più sentire queste cose. Quindi dobbiamo partire proprio dall'inizio, dal principio, dall'educazione. Niente.
Grazie.
Buonasera a tutti. Ludovica Montironi e faccio parte del Consiglio Comunale dei Giovani. Allora, innanzitutto, secondo me, appunto perché bisogna partire dalla radice del problema, una dei concetti sarebbe appunto quello comunque di educare bene, nel senso che poi se andiamo a vedere bene, questi fatti succedono anche all'interno delle scuole, quindi non diciamo solo che sono gli adulti che compiono stupri in questo caso, ma a volte proprio succedono proprio tra noi giovani questi fatti che non dovrebbero assolutamente succedere. Un altro punto che secondo me potrebbe aiutare a prevenire questo fatto sarebbe, come diceva prima la signora, l'istituzione di una pena certa, cioè noi donne dovremmo essere sicure, e per questo comunque magari si potrebbe arrivare al fatto che un uomo, prima di compiere certi atti, secondo me sono scandalosi, magari ci penserebbe due volte, quindi essere sicure, essere tutelate dalla legge. L'uomo si sentirebbe meno, come posso dire, assolutamente non si sentirebbe proprio in diritto, in dovere di fare certe cose, quindi ma l'istituzione di una pena forse aiuterebbe, essere certe che esista una punizione per chi compie un atto così brutto e grave. Basta, è finito.
Grazie. Ha chiesto la parola la signora. Sì.
Buonasera, sono Stefania Catteruccia. Faccio parte dell'associazione Azzurro Donna di Ladispoli. Allora, io colgo l'occasione per allacciarmi al discorso che ha fatto la ragazza qui dietro e condivido il suo concetto. Forse non ha avuto difficoltà a esprimerlo, però effettivamente negli ultimi tempi abbiamo visto delle sentenze di giudici, delle decisioni di giudici che lasciano molto sconcertati. La settimana scorsa ho letto di un signore che per fame aveva rubato un chilo di pane e finito in galera, mentre stupratori reo confessi sono stati lasciati ai domiciliari oppure sono lasciati addirittura a piede libero, non solo nello stupro ma anche nello stalking, nelle molestie sessuali. Abbiamo sempre degli atteggiamenti del genere da parte della magistratura, e questo sicuramente non è neanche un fattore educativo, perché nei fatti dei ragazzi che hanno stuprato le proprie compagne e le proprie amiche, quando hanno davanti alla polizia i carabinieri hanno poi dichiarato e confessato il reato, cioè quello che avevano fatto, la loro colpa, alla fine della loro confessione hanno detto se potevano andare a casa, quindi non erano per niente assolutamente coscienti del grave reato assurdo, osceno, vergognoso di cui si erano resi colpevoli. Quindi una certezza di una pena severa, secondo me sarebbe anche un fattore educativo, ma proprio perché manca evidentemente un fatto culturale, perché se dei ragazzi passano la giornata che si devono divertire sequestrando una compagna e stuprandola ripetutamente, assolutamente vuol dire che il livello culturale è zero. Purtroppo a questo punto nella nostra società, che dovrebbe essere civile, avanzata, abbiamo ancora episodi del genere. Riguardo poi a quello che diceva la ragazza prima, che non è un discorso di stranieri ma è un discorso di tutti, sono pienamente d'accordo. Chiunque deve rispettare una figura femminile, che sia italiana, sia che sia straniera, ma non solo in Italia, anche nei loro paesi. Purtroppo nel Pakistan, nel Sri Lanka, se un ragazzo fa un avanzo a una ragazza e questa lo rifiuta, la risposta è che questo prende l'acido e lo butta in faccia alla ragazza, la distrugge per tutta la vita. Anche, quella è una violenza, non è uno stupro, ma è sicuramente una violenza. Io sono stata testimone personalmente, avevo scambiato delle parole con un extracomunitario, stavo vicino a un mio amico. Io mi ero infilata nel discorso e questo mi si è rivolto, dice, mi ha fatto, tu sei donna, tu non devi parlare. Purtroppo la mentalità delle persone che non sono italiane, o comunque ci sono altre culture che non vedono la donna come una figura paritaria, non la considerano a un livello di un uomo, dobbiamo prendere atto di questo. Quindi magari avessimo tutti lo stesso livello culturale, la stessa educazione, lo stesso grado di civiltà, lo stesso grado di istruzione, purtroppo questo non è possibile, ci sono altre realtà, altre culture, però non è che possiamo far finta che siamo tutti uguali, questo assolutamente non è così. Quindi dobbiamo sia prevenire ma punire anche, secondo me, perché non è giusto che una ragazza che venga rovinata, una donna che venga rovinata, poi il colpevole se ne possa andare a piede libero, assolutamente. Riguardo alla violenza privata volevo dire un'altra cosa. Visto che le ragazze sono state bravissime, il video era fatto molto bene, le ragazze sono molto coscienti oggigiorno di quello che rappresenta la figura femminile, sia le ragazze che hanno preparato il video, sia le altre che sono intervenute. E una cosa c'è da raccomandare alle ragazze: se il vostro fidanzato, se il vostro amico alza la mano e vi dà uno schiaffo, come diceva la ragazza qui dietro, giustamente, compagno di scuola, non lo accettate, non lo dovete accettare, perché quello è il primo livello della violenza che poi quel ragazzo andrà a fare, e sarà il primo grado di violenza che la ragazza potrà poi accettare, e questo non avrà poi un limite. Grazie.
Grazie a lei.
Sempre io. E ultima cosa breve, proprio volevo dire, riguardo alla certezza della pena, è giusto che ci sia la certezza della pena, ma la certezza della pena, cioè, comporta solo a una cosa, alla paura nell'uomo, perché la donna non prova nessuna soddisfazione, perché comunque è un segno che della violenza le rimarrà addosso per sempre, come hanno già detto i miei compagni. Quindi è inutile che si dice che la donna ha bisogno che ci sia la certezza della pena. Quella serve solo a mettere paura all'uomo nelle sue azioni e per farlo rendere consapevole a cosa andrà incontro se prova ad alzare un dito. Quindi non bisogna... È un modo per prevenire, non è che la donna prova soddisfazione e dice: ah, è andato in galera. Cioè, è logico che comunque... Un attimo... Sì, quello sì, stavo dicendo se posso parlare, non è che dico che la donna sia indifferente nel caso in cui lo stupratore sia libero, non dico quello, comunque a prescindere dal fatto se lo stupratore riceve un ergastolo, riceve 5 anni, riceve 10, comunque la donna è segnata per sempre, quindi quello è un, cioè, puniamone uno, educhiamone 100, questo è il succo della cosa, questo qua.
Grazie. Vuole intervenire? Prego. Sì, deve scrivere. Se c'è qualche altro microfono aperto, però quello non funziona.
Io volevo rispondere all'intervento che ha fatto la ragazza prima, per quanto diceva la pena che scoraggia gli uomini a compiere questa azione. Non è vero, perché in altri paesi vengono fatte e vengono applicate delle sanzioni molto più gravi, ma questo non ferma gli uomini a compiere queste azioni. Quindi sta alla base di tutta la cultura e la morale dell'uomo, perché per quanto riguarda l'ergastolo o la pena di morte in paesi estremi, non ferma lo stesso l'uomo.
Brava, brava. Prego.
No, riferendo a quello che aveva detto Gilda, che... Appunto, sono d'accordo, anche perché, a parte il dopo, quindi dopo aver subito la violenza, secondo me c'è anche il prima. Magari è visto di maniera diversa, però io personalmente, come penso anche loro, anche tutte le donne, le ragazze, sapere che l'uomo poi avrà una pena magari maggiore, non cambia il fatto che io, per esempio, quando esco, quando sto in giro per strada, sto con l'ansia, perché magari, ok, la pena sarà diversa, c'è la possibilità che l'uomo si spaventi di più, ma io continuo ad andare in giro di sera con l'ansia di essere seguita, di essere aggredita, di essere avvicinata. Quindi questo c'è a prescindere dal fatto della pena e dalla tensione a cui si può andare incontro. Perché la donna a prescindere sta con la paura e con l'ansia, perché sta, a differenza dell'uomo, che può andare incontro delle punizioni che non sono assolutamente gratuite, assolutamente gratuito. Quindi penso non abbia niente a che vedere con la pena, perché la situazione rimane in parte questa, magari sono 5 anziché 7 anziché 10 se si applicasse la norma che hai detto te, ma rimane il fatto che io sono comunque più scoperta, secondo me.
Grazie. Un altro intervento?
Allora, proprio risposta a questo, io non mi riferivo alla pena come appunto punizione dopo lo stupro, ma più che altro come prevenzione, in quanto sì, ora sono successi questi stupri, ma facciamo in modo che non succedano più, facciamo in modo che altre donne non ricevano mai più stessi stupri, perché dobbiamo continuare magari certe persone continuano a fare abuso di donne, quando invece possiamo dare pene, comunque che servono, perché servono per forza, in quanto almeno non lasciamo in giro persone che hanno già commesso degli atti che non vanno fatti, almeno usare come prevenzione la pena per non far capitare altre donne, solo per questo, per non far sì che questo diventi un fenomeno di massa, questo punto. Non era per... perché è normale che la donna, una volta subito lo stupro, se poi lo stupratore abbia 5 anni oppure ne abbia 10, non cambia niente come fattore psicologico, su questo sono d'accordissimo. Ma il fatto era di evitare che queste cose succedano ancora. Quindi pena come prevenzione su altre donne, questo.
Grazie, vuole intervenire la Presidente di Solidea.
Ma io penso che, insomma, non è che l'aumento, la certezza della pena può essere la prevenzione della violenza. Io penso che siccome qui siamo, noi rappresentiamo dei livelli istituzionali, io credo che le istituzioni devo considerare che la violenza ormai è diventata un vero e proprio fenomeno sociale, che questo fenomeno sociale va contrastato in tutti i suoi aspetti. E quindi, in grande, bisognerebbe fare quello che Solidea sta facendo in piccolo, cioè Solidea si è dotata di un vero e proprio piano di azione per contrastare e prevenire il fenomeno della violenza in tutti i suoi aspetti. Allora, la violenza da cosa è dovuta? Dalla prevaricazione di un sesso su un altro, parliamoci chiaro, quindi è sulle relazioni che bisogna lavorare, è sulle relazioni tra uomo e donna, e sono quelle che provano la prevaricazione di un sesso sull'altro, è quello che prova, è anche la voglia di possesso e di controllo di un sesso su un altro, provoca la violenza. Allora, il lavoro che noi stiamo facendo nelle scuole, ormai da 4 anni, che andiamo a toccare, a relazionarsi con i ragazzi, perché poi se noi andiamo a affrontare la problematica anche dell'adolescenza, da parte dell'adolescenza, dall'esperienza che noi abbiamo avuto in questi 4 anni, c'è una difficoltà a controllare le proprie emozioni e quindi è da lì che bisogna partire. C'è, per un ragazzo è più facile cioè reagire al conflitto invece che mediare, discutere, c'è una difficoltà di relazione anche tra coetanei, anche tra pari, cioè questo è quello che sta emergendo dal nostro intervento sulla scuola. È da lì che bisogna partire, cioè che ci possono essere delle relazioni positive, ma che le relazioni positive si basano sul rispetto dell'altro, anche del diverso, quindi anche dell'immigrato, che è altro da noi ma che non, di cui non dobbiamo aver paura, perché proprio il confronto tra culture diverse ci può arricchire. E quindi perché la contrapposizione? Allora io penso, ma questo lo dicono le Nazioni Unite, che invitano i governi di tutto il mondo, perché il fenomeno della violenza è un fenomeno ormai mondiale, cioè la prima causa di morte nel mondo dalle donne dai 14 ai 44 anni, quindi è un vero e proprio, è una violazione, è una delle più gravi violazioni dei diritti umani, e quindi le istituzioni se ne debbono far carico ed invita tutti i governi del mondo, le Nazioni Unite, a dotarsi di un vero e proprio piano di azione, che vanno dall'aumento della pena, perché è giusto che chi ha commesso un reato venga punito, ma non è, perché nelle esperienze che si sono fatte in altri paesi del mondo, in America, in Inghilterra, in cui appunto si fa anche l'intervento sull'uomo violento, ma come, la pena alternativa cioè al carcere, se tu ti fai curare allora tu esci dal carcere e vai, fai la terapia comune. Però si è visto proprio da un seminario internazionale che Solidea ha fatto l'anno scorso con queste realtà, che poi c'è la recidiva, cioè perché se tu veramente non hai la coscienza che ha subito un altro violento, nelle esperienze che stiamo facendo nella scuola, noi facciamo un questionario di entrata e uno di uscita ai ragazzi, molte volte i ragazzi alla fine riconoscono nel questionario che il loro comportamento è aggressivo, mentre all'inizio per loro era un comportamento normale. Quindi, cioè, se uno non prende coscienza che il proprio comportamento, il proprio modo di rapportarsi all'altro è aggressività e che quindi va modificato, non è che basta l'aumento della pena, cioè adesso siccome c'è paura che faccio 20 anni, non è esattamente così. Bisogna intervenire sulle relazioni, perché sono le relazioni tra le persone che non vanno. Vi do un dato: Solidea ha 3 centri antiviolenza. In 4 anni sono passate 6.300 donne che provengono dalla provincia di Roma e anche da Roma, va bene? Che sono in fuga dalla violenza all'interno delle mura domestiche. E questo che cosa vuol dire? Da parte del padre, da parte del fratello, da parte del cognato, da parte di un componente della famiglia. E questo che cosa vuol dire? Che all'interno della famiglia le relazioni sono in crisi, non vanno, e quindi è sulle relazioni che bisogna intervenire. Poi bisogna intervenire per accogliere, ospitare e per mettere in condizione la donna che ha subito violenza di riconquistare fiducia in se stessa, nelle proprie capacità, di ricominciare a vivere. Dobbiamo intervenire sui bambini, perché i bambini testimoni della violenza all'interno delle mura domestiche hanno le stesse identiche sintomologie delle madri. Ci sono gravi conseguenze sulla salute psicofisica sia della donna ma anche del bambino, e quindi bisogna intervenire. O c'è una presa di coscienza da parte della collettività della radice familiare della violenza, o altrimenti c'è il rischio che in una fase come questa di gravi crisi della coesione sociale il fenomeno della violenza verso le donne e verso i bambini si radica sempre di più e aumenta. E allora perché noi parliamo della violenza solo quando ci sono i casi eclatanti, lo stupro appunto che è avvenuto qui, perché si è parlato dello stupro che è avvenuto alla Vista, lo stupro che è avvenuto a Roma, lo stupro a Guidonia? Ma ogni giorno ci sono migliaia di donne nel nostro paese, l'Istat ha dato 7 milioni di donne che ogni anno subiscono violenza nel nostro paese, di cui 1.400 adolescenti fino ai 16 anni subiscono violenza all'interno del nostro paese e all'interno della famiglia, va bene? 2.000 donne sono perseguitate nel nostro paese, adesso si chiama lo stalking, cioè quelle che vengono lasciati, i partner vengono lasciati o il marito che viene lasciato che perseguita la donna, e che adesso si sta approvando una legge in Parlamento che praticamente lo considera reato, ma che la donna non si può rivolgere a nessuno, e molte delle morti che avvengono all'interno della famiglia o col padre sono dovute appunto a queste persecuzioni. Allora, o c'è una consapevolezza e non ci troviamo degli alibi? Nessuno, perché noi di Solidea facciamo iniziative in ogni luogo, anche con tante platee di donne. Io ricordo ai Castelli Romani, in cui una grossa iniziativa con 200 donne, in cui io non sono riuscita a parlare delle relazioni che avviene all'interno, della violenza che avviene all'interno della famiglia. Perché in qualche modo, perché la violenza non è soltanto sessuale, sono maltrattamenti, la violenza psicologica, la violenza economica, adesso si parla anche della violenza spirituale, visto che ci sono anche sempre di più le coppie miste. E su questa cosa c'è una difficoltà, perché forse ognuno di noi la vive all'interno, e quindi questo vuol dire mettersi in discussione. Io penso che per superare il fenomeno della violenza ognuno di noi si deve mettere in discussione, e soprattutto poi la violenza è subita dalle donne, ma le donne devono risolvere, donne e uomini assieme devono uscire fuori da questa situazione di violenza. Quindi io stasera sono veramente molto contenta di questo dibattito. Io credo che dibattiti come questi, mi fa piacere perché ho visto come poi anche le ragazze siano in condizioni di fronteggiare, e credo che poi bisogna però capire fino in fondo come stanno realmente le cose. Il 90% delle donne che vengono da noi sono in fuga dalla violenza all'interno delle mura domestiche, non ne parla nessuno, e vivono in profonda solitudine questa situazione, la vivono per anni. Ci sono donne che arrivano dopo 8-9 anni ai centri antiviolenza, ma perché? Perché è difficile riconoscere come violento il comportamento di una persona che si ama, della persona con cui si sono fatti dei figli. E la donna ne prende coscienza dopo anni, ma noi dobbiamo capire qual è la realtà. E allora, se ci sono difficoltà nelle relazioni familiari, se ci sono difficoltà nelle relazioni tra pari, perché poi nello sportello che Solidea apre quando facciamo la prevenzione nella scuola, lo sportello è aperto a genitori, insegnanti e famiglie, e il problema che esce fuori è sempre il problema di difficoltà di relazione all'interno della famiglia, con l'insegnante, anche tra ragazzi e ragazze, col proprio ragazzo. Quindi è da lì che dobbiamo partire, e credo che noi istituzioni dobbiamo dare una risposta che è una risposta complessiva. Cioè, perché se modificare la cultura vuol dire questo, noi facciamo gli interventi anche sugli operatori sociali, sanitari, pronto soccorso dell'ospedale, forze dell'ordine, perché anche l'approccio rispetto a questo fenomeno deve cambiare. Perché molte volte la donna che va al commissariato per denunciare, gli si dice torna a casa, perché si pensa ma quello è un conflitto. Allora bisogna imparare a distinguere tra quello che è il conflitto e quello che è una violenza. Allora la donna poi si chiude in se stessa e alla fine non riesce neanche a uscire dalla situazione di violenza. Quindi io penso che ognuno nel proprio piccolo, le istituzioni devono in qualche modo darsi una strategia complessiva di intervento per fronteggiare questo fenomeno, a partire dall'alto naturalmente.
Grazie. Vedo che ci ha raggiunto anche il delegato della comunità senegalese, il signor Ibrahim Boup, che saluto con un applauso. Ha chiesto prima la parola, prego.
Ciò che vogliamo è prevenzione, non cura, perché una ragazza, una donna violentata non può essere curata, la pecetta rimane. Quello che volevo approfondire è appunto il fatto che vogliamo istruzione sociale su questo tema, perché molto spesso gli uomini che sono portati a violentare sia psicologicamente che fisicamente una donna sono persone che hanno vissuto l'apartheid, ovvero che sono state socialmente messe da parte e quindi cercano di prevalere su quella che secondo loro è l'unica, diciamo, figura che può essere sottomessa a loro, ovvero la donna, perché nella nostra società anche fin da piccole siamo state abituate e cresciute con appunto quest'idea che la donna fisicamente è molto più inferiore rispetto all'uomo, ma solamente fisicamente, perché noi cresciamo molto molto prima. E volevo appunto comunque precisare che ciò che vogliamo è prevenzione, prevenzione e prevenzione, e appunto con campagne di sensibilizzazione soprattutto nei giovani, che molto spesso sono ignoranti di ciò che succede alle donne.
Grazie. Sì, pregherei anche di limitare gli interventi, magari intervenire una sola volta per persona, perché i doppi interventi dobbiamo dare la possibilità a tutti quanti di intervenire.
È vero che è una questione di mentalità e bisogna far capire all'uomo che comunque sia la donna ha gli stessi diritti dell'uomo e l'uomo non si deve sentire assolutamente in diritto e in dovere di abusare, però è anche vero che non mi pare giusto che un uomo dopo aver fatto una violenza a una ragazza venga messo in libertà e non abbia punizione, solo questo.
Un altro intervento? Sì, consigliere Ardita, facciamo intervenire prima le persone, poi consiglieri comunali, sarebbe opportuno che chiudano il dibattito. Lei che pensa? Si doveva andare via, consigliere Ardita.
Volevo esprimere un attimo un concetto su... Sono Valentina Vidor, volevo un attimino esprimere un attimo quello che penso su i concetti che mi parso sono emersi questa sera, no? Si è parlato di certezza della pena, si è parlato di educazione e di prevenzione, come le ragazze, no, hanno tenuto molto a precisare, secondo me, no, privilegiando quello che è l'aspetto emotivo della donna, no, nel vivere la violenza. Però io vorrei dire una cosa, secondo me i due concetti non sono assolutamente in contrasto, perché noi sappiamo benissimo che l'educazione e quindi la prevenzione passa attraverso le regole. Sappiamo benissimo che le regole, per essere rispettate e avere una funzione educativa, devono non essere infrante, cioè, e se vengono infrante, chi le infrange deve sapere che c'è una punizione certa, cioè c'è poi, no, una conseguenza da temere. Questo avviene anche in famiglia, no? Quando si educa un figlio, si educa un adolescente, noi i familiari, i genitori, che sono le autorità, stabiliscono delle regole e i figli devono sapere che se quelle regole vengono infrante c'è una punizione o ci sono comunque delle conseguenze. Questo è un valore educativo, chiaramente che non deve essere solo in ordine punitivo, no? Sappiamo bene che solo la punizione non è sufficiente, la regola ha una funzione educativa. Nel momento in cui si sa che è certa, cioè che l'autorità la farà rispettare, ma diciamo che l'ottimo risultato, ovvero il miglior risultato si ottiene nel momento in cui l'adolescente o la persona in questione assume una consapevolezza sulle regole, no? Per cui ha la certezza, ha la coscienza che quella regola va rispettata perché è giusta o perché comunque ci si avvantaggia da quella regola. Questo, come vale per la famiglia, che è l'agenzia primaria di educazione, vale anche per le istituzioni, vale anche per la nostra società civile. E se nella famiglia il ruolo di educazione va dato ai genitori e quindi anche a noi donne, su questo invito tutti a fare una riflessione profonda, nelle istituzioni, nella società ci sono le istituzioni che si devono occupare di questo, e le istituzioni hanno il dovere di dare delle regole certe e delle punizioni certe, ed hanno il dovere di fare educazione preventiva. Quindi i due concetti secondo me non sono assolutamente in contrasto. Poi faccio una piccola riflessione per noi donne, vedo che qui ci sono tante ragazze giovanissime, e credo che anche noi donne dobbiamo avere una presa di coscienza, cioè dobbiamo capire che molto dipende da noi. Non è un caso che se si fanno dei corsi antiviolenza la prima cosa che si insegnano è avere sicurezza in te, perché un violentatore o un potenziale aggressore la prima cosa che fa è fiutare la potenziale vittima. Un camminare sicuro, una sicurezza in se stesse scoraggia comunque atti violenti, perché dobbiamo ricordare che la prima violenza si gioca sul piano psicologico. Se noi ragioniamo che la violenza è tutta nostra, che è un problema tutto nostro emotivo e che comunque sì, la punizione va bene, però non è così fondamentale, secondo me commettiamo un errore, perché la punizione è fondamentale, la dobbiamo pretendere. Poi è chiaro che dobbiamo pretendere la prevenzione, perché è chiaro che tocca profondamente l'intimità di una donna una violenza del genere, e dobbiamo essere soprattutto coscienti che dalle donne dipende anche gran parte della prevenzione, perché noi siamo madri, siamo in grado di educare i nostri figli, siamo sorelle, in casa possiamo parlare di questi argomenti, per cui abbiamo un ruolo attivo nella società per migliorare, no? La nostra posizione, il nostro ruolo di donna, abbiamo un ruolo attivo, lavoriamo, siamo lavoratrici, quindi possiamo ad esempio nel rapporto che abbiamo lavorativo con l'azienda con cui ci rapportiamo avere un atteggiamento migliore, e dobbiamo essere le prime noi a non comportarci psicologicamente da vittime e ricordarci che la prima violenza, che non è meno pericolosa e meno grave di quella fisica, è una violenza psicologica che si può giocare su tantissimi ambiti. Io ne conosco tante, anche di amiche, di ragazze che hanno 30 anni, che sono mie coetanee, che credono di essere donne innovative, e secondo me qualche violenza psicologica, anche molto sottile, la subiscono, no? Molto più blanda, chiaramente, molto poco grave rispetto a una violenza come uno stupro, ma che però, voglio dire, ha il ruolo, no, di in qualche modo far passare il concetto che la donna deve subire. Questo non è vero, questo non è vero, siamo persone capaci, brave, molto spesso, no? Molto spesso abbiamo questa voglia di rivalsa, no? Che ci fa riuscire anche meglio in alcuni ambiti, e secondo me di questo dobbiamo essere pienamente coscienti ed essere le prime a pretendere, no? Questa forma di rispetto su tutti i piani nella nostra vita. Vi ringrazio.
Grazie a lei. Se non ci stanno altri interventi, il consigliere Ardita ha chiesto la parola.
Vorrei dire pure forse anche una battuta, forse qualcuno non mi crede quando scrivo sui giornali che spesso vengo censurato, però voglio anche essere polemico con la ragazza che credo che è molto simpatica, e brava e molto attiva del liceo Sandro Pertini, però bisogna dare un giudizio totale su quello che dice una persona, perché Giovanni Ardita ha condannato sia la violenza dei quattro giovani italiani che hanno fatto quell'atto orrendo nei confronti dell'extracomunitario, ho detto questo, e ho condannato anche l'atto di violenza dei rumeni nei confronti della ragazza italiana. E ho terminato il discorso, possiamo riascoltare la registrazione, tanto quanto lo dico anche ai consiglieri, che qualsiasi violenza fatta dentro casa è da condannare sia fatto da una persona italiana che da una persona straniera. Poi i problemi sociali, gliel'ho detto anche in un'altra occasione di un altro incontro, vanno toccati sia a livello nazionale che a livello locale.